Vogliamo anche le Alpi, in fondo il nostro paese è definito da questa catena montuosa, non solo il nostro, è un esperto di Alpi, nonché di storia medievale e di altre interessanti discipline che lavora all'Accademia di Mendrisio, è Roberto Leggero, benvenuto alla Rete 2.
Grazie mille, buonasera a lei e ai suoi ascoltatori.
Senta, domani dopodomani, a proposito di Mendrisio, che non è proprio più tanto alpino, no? Ci sono delle belle colline, delle belle montagne, ma si va verso la pianura padana. Si svolgerà un
Certamente.
workshop, no? Dal titolo Ricostruire le Alpi. Io però col punto di domanda, provo io a riepilogare di cosa si tratta, cioè.
Ma certo.
È un convegno di 2 giorni aperto non soltanto agli addetti al lavoro, ma anche al pubblico. Quindi, voi che ci ascoltate, se avete tempo e vi interessa, recatevi, non c'è bisogno di iscrizione a Mendrisio, lo ricordo. Ed è organizzato in collaborazione con l'Istituto di Storia e Teoria dell'Arte e dell'Architettura e dal Laboratorio delle Alpi, quindi due istituzioni dell'Università della Svizzera italiana. Questo convegno va a toccare, illustrare, riraccontare un'opera fondamentale, ma non per forza conosciutissima, di Bruno Taut, architetto urbanista visionario, è il caso di dirlo, tedesco, attivo prima in Germania e poi, dopo la fuga dai nazisti, in Giappone e in Turchia. Altre montagne, altre storie, altri continenti. 100 anni fa, nel 1919, ha pubblicato un'opera che appunto si può considerare visionaria di Alpine Architecture, composta da immagini da lui dipinti e testi. Un'iniziativa eccezionale per quell'epoca, già solo per i costi editoriali. Allora, Roberto Leggero, lei ha il libro proprio sotto mano. Lo presenterà? Qual era l'obiettivo che Bruno Taut voleva raggiungere attraverso immagini e testi? E proviamo magari a dare un'idea ai nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, per capire che tipo di disegni, perché era visionario.
Certo, grazie mille intanto per questa bella occasione di presentare il convegno appunto dedicato a un architetto che da un certo punto di vista è anche abbastanza noto, anche da noi si possono trovare delle sue riproduzioni, anche perché proprio in Alpine Architecture ci sono delle immagini che rappresentano parte del paesaggio svizzero e in particolare del Mendrisiotto.
Ah, ecco.
L'obiettivo di Taut qual era? È difficile dirlo, nel senso che il volume, come lei giustamente ricordava, è composto sia da una serie di immagini, alcune molto suggestive, molto belle, da un testo che segue le immagini, è un testo che sembra scritto a mano, con un font particolare, diciamo così. L'obiettivo di Taut era duplice dal mio punto di vista, poi naturalmente domani chi vorrà potrà ascoltare una serie di specialisti che si confronteranno proprio sul libro, del quale appunto, come lei giustamente ricordava, ricorrono i 100 anni dalla pubblicazione. Un intento fondamentale era quello di rispondere alla catastrofe della guerra, 1914-1918, la guerra europea che coinvolge tantissimi paesi europei ed extraeuropei, la prima guerra mondiale, colpisce profondissimamente Taut, anche nelle amicizie, lui era contrario alla guerra, altri suoi compagni, amici erano invece favorevoli. Per cui è un momento di crisi fortissima, non solo appunto per tutta l'Europa e il mondo, ma anche proprio una crisi personale di Taut. Uno degli obiettivi del volume è questo, di spingere l'umanità ad altre mete, a mete diverse rispetto alla guerra. E allora, in questo libro in cui si parte dalla casa di cristallo e si arriva all'Aménagement delle Alpi e addirittura della sfera terrestre, poi spingendosi fino verso altri pianeti e le stelle, lei capisce, è un volume che certo ha un obiettivo che in qualche modo possiamo inquadrare, ma che ha una ricchezza di significati che, come appunto dicevo poco fa, domani e dopodomani, gli specialisti di questo studioso, di questo architetto e di questo urbanista, esploreranno.
Ma lui, insomma, questa contestualizzazione anche biografica e storica sono importanti, anche interessanti, ma giusto così per incuriosirci ancora di più, com'è che vedeva, e per ritornare alle Alpi, ecco, per non spingerci
Certo.
fino agli estremi del cosmo, ma come vedeva Taut lo spazio o l'architettura alpina? perché chiamarla architettura alpina? Poi, scusi, l'altra cosa che stavo pensando è, sì, e che mi ha fatto pensare a questo titolo, è che non è svizzero, non è tedesco, non è francese, cioè le Alpi come catena montuosa senza confini nazionali. Penso a un altro bellissimo libro di tutt'altra natura, molto recente, di una decina d'anni fa, L'eredità culinaria delle Alpi, no? Questo, non so se l'ha visto, incrociato questo libro, molto bello, un fotoreporter, un giornalista che attraversano le Alpi e l'uniscono, questa catena viene unita grazie a alle tradizioni culinarie, quindi senza confini nazionali, passaporti, dogane.
Certo, ma chi studia le Alpi come facciamo noi, come fanno anche molti altri, a dire la verità, qui a Mendrisio, appunto, al laboratorio di storia delle Alpi sotto la direzione del professor Luigi Lorenzetti, ma anche in Italia, in Francia e così via. Chi studia le Alpi sa che effettivamente questo territorio non ha mai rappresentato una barriera dal punto di vista fisico, ma anzi ha sempre rappresentato un'area di scambio e di transizione, no? Un percorso inevitabile che porta attraverso l'Europa, che porta da una parte all'altra dell'Europa, e quindi sempre è stata un'area complessa, multiforme, dalle molteplici identità, dalle molteplici appartenenze.
Ultranazionale, però scusi, se diciamo di Alpine Architecture, per esempio, adesso provo lì a buttarla, sto pensando ai Walser, no? Che appunto loro non erano né svizzeri, né italiani, né austriaci, hanno girato le Alpi e tra l'altro avevano un'architettura particolare, ma scusi l'excursus, non c'entra nulla, la lascio continuare.
No, ma invece sono tutte cose che hanno a che fare con il mondo alpino e che sono anche importanti da ricordare. La cosa che di questo libro affascina, sorprende e anche spaventa in un certo senso è che le architetture alpine proposte da Taut non hanno nessuna funzione apparentemente, sono delle vere e proprie forme di abbellimento delle montagne, abbellimento secondo la visione di Taut naturalmente. Sono per esempio palazzi di cristallo costruiti sulla cima delle vette, sono delle forme sinuose che si innalzano nelle valli, cioè sono delle visioni che sollecitano l'osservatore, il lettore del volume, a interrogarsi su che cosa significhino queste immagini, il che naturalmente è da un certo punto di vista molto interessante, da un altro punto di vista però spiazza l'osservatore, che credo fosse esattamente lo scopo che Taut
suggestivo
raggiungere.
Tra l'altro poi in un contesto come quello odierno anche molto sensibile alle questioni ambientaliste, giustamente, ma
esatto.
Anche ci si può interrogare anche sulla valenza da questo punto di vista.
Esatto, lei coglie proprio uno dei punti del convegno, e cioè il fatto che fosse possibile radunare attorno a questo volume specialisti che provenivano da discipline diverse, come gli architetti naturalmente, gli storici dell'arte ovviamente, perché il volume è stato definito da uno degli studiosi da una studiosa che parteciperà domani al convegno, la dottoressa Zonca, Elisabetta Zonca, che tra l'altro lavora anche lei qui alla facoltà di architettura di Mendrisio, è stato definito un libro d'artista, ma accanto a questi naturalmente i paesaggisti, chi fa architettura di paesaggio, accanto a questi anche coloro che si occupano naturalmente di ecologia, perché le proposte di Taut sono qualcosa di completamente al di fuori, no, di una prospettiva di questo genere, e in più naturalmente gli storici, e quindi è veramente
bello.
Un volume che consente tante piste.
E che, tante piste che vanno esplorate, discusse, domani e dopo un'occasione, lo ricordo, c'è proprio un convegno aperto al pubblico a Mendrisio, organizzato proprio da voi, no? Dall'Istituto di Storia e Teoria dell'Arte e dell'Architettura e dal Laboratorio delle Alpi, si discuterà proprio grazie a questo libro di Bruno Taut, di Alpine Architecture. Prego, voleva ancora aggiungere qualcosa?
Solo una piccolissima cosa, il convegno domani sarà al Palazzo Canavè, in una delle aule al pian terreno, sì. Sarà facilissimo trovarlo, e volevo anche ricordare il contributo fondamentale, senza il quale il convegno avrebbe potuto realizzarsi, della professoressa Sonia Hildebrand dell'ISA, appunto, che assieme al laboratorio di storia delle Alpi ha collaborato alla realizzazione del convegno.
Grazie Roberto Leggero, a una
grazie
prossima
a
e buon convegno.
Grazie mille.